Allora, buonasera, benvenute e benvenuti a scuola. Questo è il quarto itinerario del nostro viaggio sul territorio del Settecento, un secolo durante il quale, negli studi fatti negli ultimi decenni, si sente spesso parlare di strabismo dei lumi. E l'elenco delle studiose e degli studiosi che si sono dedicati a questo tema è lungo. Potrei citarne qualcuno, ma non lo faccio perché vengo registrato se qualcuno poi non è stato infierisce, ecco, su di noi. Questo non deve avvenire. Lo strabismo dei lumi. Guardate, tutti noi conosciamo il significato della parola strabismo, e a questo proposito credo si possa citare, per rileggerlo, un breve brano tratto, un apologo, tratto da un libro intitolato Scrivere a mezzanotte, che è stato stampato nel 1990 a cura dell'Associazione Intercomunale dell'Area Fiorentina dei Comuni di Impruneta e di Vagno Arripoli, ed è un libro insieme ad altri due. Uno si chiama Due passi da San Gersolè e un altro si intitola Con quattro parole. È un libro che contiene i testi prodotti nell'officina dell'apprendistato cognitivo della nostra scuola durante il primo decennio di questa esperienza scolastica. Qualcuno di voi non è tra gli scrivani, forse sì, qualcuno di voi è tra gli scrivani anche di questo libro. Ebbene, in questo apologo si capisce in quale ottica ci si debba avvicinare alla parola strabismo, anche quando ci si riferisce allo strabismo dei lumi, un fenomeno sul quale cercheremo di fare il punto questa sera. Beh, leggiamo che cosa ha scritto a suo tempo, nel primo decennio della nostra esperienza, Mario Rosi, che ricordo con piacere, non c'è più tra noi, contadino di Campiano, che è venuto a scuola per anni e ha portato lì tutta la sua esperienza apologetica della campagna. Abbiamo salvato personaggi che sono esistiti veramente, di cui ci sarebbe dimenticati per sempre. Scrive Mario, racconta: il Billy di San Polo era un uomo anziano, viveva da solo ed era senza casa ed abitava nella capanna di Noello, un contadino della zona. Di mestieri Billy ammazzava i maiali e aveva una caratteristica particolare: era strabico. Un giorno andò ad ammazzare il maiale del Palle, un contadino curioso e pronto di battuta che abitava in valle, una località verso il Poggio alla Croce. Il Palle reggeva il maiale e il Billy era pronto a bucarlo con lo spillone, guardando all'insù. Il Palle, fingendosi preoccupato, gli disse: «O Billy, che mirindo tu guardi!» «Certo», rispose il Billy, e il Palle ribatté ridendo: «Allora aspetta che vo' io nel posto del maiale». Vedete, qui c'è tutta la saggezza della cultura contadina che è alla base della storia del pensiero umano. Ebbene, in questo apologo si evidenzia il fatto che il difetto non impedisce allo strabico di mirare nel modo giusto. Cioè, e chi sta vicino a lui lo sa e vuole ironicamente sottolineare che spesso il bersaglio lo si coglie proprio guardando in un'altra direzione, o perlomeno pensando chi lo guarda che stia guardando in un'altra direzione. Ora, non c'è dubbio che la dicitura lo strabismo dei lumi, un fenomeno che si verifica alla fine del secolo, risulti per noi poco comprensibile, visto che su questo territorio abbiamo fatto per ora poca strada. Quindi, per conoscere, per capire e per applicarci dobbiamo procedere con ordine. Nell'itinerario precedente abbiamo incontrato Vittorio Alfieri, anche lui vissuto alla fine del secolo, ma noi procediamo con il tempo dello studio che è diacronico, il quale, come sapete, prima di morire scrive un'opera molto polemica che si intitola Misogallo, un'espressione che possiamo tradurre contro tutto quello che è francese, no? E difatti con questo testo Alfieri vuole opporsi all'invadenza degli intellettuali francesi e all'uso spropositato della lingua francese che gradualmente nel corso del Settecento ha colonizzato la cultura europea. Cioè Alfieri scrive quest'opera nel 1796, quindi stiamo parlando di un evento editoriale che avviene alla fine del secolo dei lumi, e Alfieri, con la mente già proiettata oltre l'illuminismo, denuncia una situazione e riflette sulle ragioni per cui si è verificata. Naturalmente prende spunto da chi aveva già fatto questa analisi, perché qualcuno, più di uno, aveva già fatto questa analisi. Ora, nell'itinerario scorso abbiamo anche incontrato la contessa d'Albany, ricordate, no? Compagna di Vittorio Alfieri, che per 20 anni tiene salotto a Roma, a Firenze, poi a Parigi e poi di nuovo a Firenze sul famoso salotto sul Lungarno, abbiamo visto dov'era, se vi capita di leggere quel saggio, il salotto sul Lungarno è molto interessante, e la lingua che si parla nei salotti, la lingua dell'Europa che conta nel Settecento è il francese. E su questa questione, come ci ricorda Alfieri, dobbiamo riflettere per capire quanto è possibile i molteplici aspetti di quel complesso movimento che chiamiamo illuminismo. Dove ha le sue radici l'illuminismo? No? Un movimento che si presenta in modo affatto lineare, ma più che mai variegato. E allora procediamo con ordine e a orecchio materialmente, a tatto psicologicamente, si direbbe con gli altri. E allora, se dalla prima metà del Settecento mettiamo l'orecchio nelle corti, nei salotti, nei circoli culturali di Vienna, di Varsavia, di Stoccolma, di San Pietroburgo, ebbene, in questi posti si sente conversare nella stessa lingua che si parla a Parigi. E, anzi, forse anche meglio, no? Di come si parla a Parigi. E guardate, e questo avverrà, questo fenomeno avverrà ben oltre il secolo dei lumi, no? Se avete voglia di leggere, sì, avete voglia di leggere. Bene, potete leggere a questo proposito un libretto di circa 2000 pagine di un giovane scrittore, un esordiente scrittore russo che si chiama Leone Tolstoi, il quale ha scritto un romanzetto per denunciare ciò che sta succedendo in questo momento in Russia, perché lui non condivide assolutamente quello che sta succedendo in questo momento in Russia, e quindi prende posizione scrivendo un libretto che si intitola Vojna i mir, guerra e pace. Ma avete sentito nominare? No, è benissimo. E allora l'incipit, che cosa ha fatto Tolstoj ironicamente? Comincia il suo romanzetto scrivendo in francese, e poi l'incipit di guerra e pace è in francese. Ma perché? Ma perché siamo nel salotto della principessa Anna Pavlovna, e volete che lì si parli in russo? Ma no, il russo lo parlano i contadini, lo parla il popolo. Lì nel salotto di Anna Pavlovna, dove ci sono gli intellettuali a parlare di quello che succede nel mondo, di arte, di letteratura, si parla in francese. Date un'occhiata lì a questa librettino, forse lo trovate ancora in circolazione, ma ora sicuramente lo avrete già letto. E Per riflettere su questa questione, come ricorderete, abbiamo appuntamento con una persona molto ben informata. È un abate, si chiama Louis Antoine Caracciolì. Chi è questo personaggio? Ebbene, è un personaggio che ha lasciato una traccia importante nella storia della cultura per spiegare quali sono le origini dell'illuminismo, le origini intellettuali dell'illuminismo, qual è la radice vera dell'illuminismo. E guardate sul punto 1 del repertorio, l'abate e marchese Louis Antoine Caracciolì, 1719-1803, beh, è nato a Parigi in una nobile famiglia di origine napoletana, come dice il cognome, ed è stato uno scrittore assai prolifico, che si è espresso mediante una lunga serie di saggi su una vasta gamma di argomenti, oltre che a Montaigne, ci ricorda il personaggio di Plutarco di Cheronea, vissuto tra il 46 e il 125 d.C., che scrive 83 opuscoli sui temi più disparati. Anche l'abate Caracciolì scrive tanti pamphlet su temi che riguardano la cultura del momento e non solo. L'abate Caracciolì nelle sue opere, nei suoi pamphlet, ci ha lasciato moltissime informazioni, soprattutto sui costumi e sulla moda del suo tempo. Poi si è cimentato come poeta, come storico, come biografo di due papi della sua epoca, dei quali è amico e confidente, perché vuole scrivere su di loro, anche in modo ironico. Due pontefici, anzi, soprattutto in modo ironico, due pontefici spesso incerti sul da farsi e anche succubi, a fasi alterne, dei monarchi del loro tempo. Guardate, a questo proposito, utilizzando una storia dei papi, sapete, tutte le volte che compaiono dei papi, io non posso fare a meno di ripetere la stessa cosa. Una storia dei papi la trovate in biblioteca, ne sono state pubblicate tantissime, di tutte le forme, a volumi o a volumetti. Navigando in rete, la storia dei papi la trovate anche lì, oppure nella vostra biblioteca domestica, perché credo che in questi anni sarete stati sollecitati ad appropriarvi di una vita dei papi. Io vi ho sempre detto, la sera, magari invece di stare lì a vedere chi l'ha visto, tanto, invece i papi sono tutti ben identificati, nessuno mai è scomparso dalla circolazione, sono tutti sepolti in luoghi precisi o viventi ancora, e quindi leggetevene una storia per sera, vi divertirete moltissimo. E potete documentarvi a questo punto su questi due papi, su Clemente XIII, il veneziano Carlo Rezzonico, papa dal 1758 al 1769, e Clemente XIV, Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli, originario di Sant'Angelo di Romagna, e papa dal 1769 al 1774. Che sono entrambi coinvolti nelle vicissitudini riguardante l'ordine dei Gesuiti. E guardate, questo tema è di grande attualità, visto che noi stiamo vivendo un fatto storico. Vorrei che non perdessimo di vista questo fatto, perché ci sono degli avvenimenti che passano la storia e che noi dobbiamo cogliere, di solito, no? Non riusciamo mai a cogliere, perché poi la storia viene raccontata nel tempo, ma è bene che noi impariamo a cogliere degli avvenimenti storici che abbiamo vissuto personalmente. Noi abbiamo vissuto per la prima volta nella storia all'elezione di un papa gesuita, e voi direte, beh, c'è sempre stata una pregiudiziale nei confronti dei papi gesuiti. Perché? Beh, andate a leggervi, sono poche pagine, la storia di questi due papi, per capire in questo momento perché no, c'è una pregiudiziale da parte degli stati nell'elezione di un papa gesuita. Noi abbiamo vissuto invece un fatto storico. A questo punto il papa gesuita sta benissimo lì dove è, speriamo che duri, e quindi questo tema è di attualità, visto che per la prima volta nella storia assistiamo al pontificato di un papa gesuita, ed è di conseguenza opportuno informarsi in proposito. Stiamo vivendo un fatto storico. L'abate Caracciolì ha inoltre esercitato soprattutto la sua passione di bibliofilo. Lui ama i libri, ama curarne la fattura, impegnandosi sul piano editoriale. Guardate, per questo ha speso tutte quelle che erano le sue risorse, le risorse della sua famiglia, ed è morto in povertà per la mania che aveva di forse una virtù, che aveva di fare dei libri belli, ben fatti, che durassero nel tempo. Sulla rete difatti trovate il Caracciolì bibliofilo, qualcosa sul Caracciolì bibliofilo sulla rete. E poi si è occupato di filosofia e ha viaggiato in tutta Europa, è stato un grande viaggiatore, e sono istruttive le sue relazioni sui viaggi che ha compiuto. In tutti i salotti delle più importanti città d'Europa l'abate Caracciolì è stato e teneva banco, per tutta una serie di motivi. Facendo finta di guardare in una direzione mentre teneva in mano lo spillone. In realtà poi, quando faceva scoccare la freccia, andava da tutt'altra parte. Nel 1771 l'abate Caracciolì, ed è questo il motivo principale per cui noi lo stiamo incontrando, scrive un saggio che si intitola Europe Française, l'Europa francese, un'opera inserita in uno scritto molto più ampio intitolato Le voyage de la raison in Europe, non so se pronuncio bene, Il viaggio della ragione in Europa, e nell'incipit del quale si legge, attenzione: l'universalità della lingua francese è un dato di fatto, e questa straordinaria riuscita avviene sotto il segno della gioia e del piacere. La forza di attrazione della Francia, e quindi della sua lingua, e l'irradiazione della sua cultura per tutta l'Europa non dipendono, scrive Caracciolì, né dal prestigio della monarchia, né dalla potenza dei suoi eserciti, né dalla sua diplomazia. La Francia seduce, sostiene Caracciolì, per la sua filosofia di vita, che consiste nel pensare che esiste una provvidenza divina e quindi esiste l'ottimismo. E i cosiddetti nuovi filosofi parigini hanno messo ben in evidenza questi aspetti positivi. Questo è l'incipit, no? E noi diciamo, guarda, ecco la visione dell'abate Caracciolì. In realtà questo è solo l'incipit. Ebbene, l'abate Caracciolì, che faceva il biografo, facendo il biografo giustifica il comportamento di due papi reazionari che mettono all'indice l'enciclopedia, un'impresa editoriale e non solo editoriale di cui ci occuperemo a breve, e condannano le idee dell'illuminismo sulle quali ci documenteremo strada facendo. Come può contemporaneamente esaltare, apparentemente con grande enfasi, la filosofia di vita della Francia messa in evidenza dai filosofi dei lumi che incontreremo una parte nel viaggio di quest'anno, un'altra parte nel viaggio che faremo, speriamo, il prossimo anno? E da che parte sta l'abate Caracciolì? al quale viene da domandare che mirindo tu guardi, no? Cioè l'abate caragionista sa bene quello che fa, cioè osserva il mondo che lo circonda utilizzando la tecnica dello strabismo. E se da una parte, come biografo, non intende inimicarsi la Chiesa di Roma, alla quale vuole essere fedele per non avere guai, perché no, dall'altra nel suo saggio elenca con apparente entusiasmo i punti fondamentali della nuova filosofia che ha conquistato l'Europa e ha fatto sì che si diffondesse la lingua francese, mediante la quale è stata messa in evidenza la centralità della ragione, la principale idea cardine dell'illuminismo, no? La ragione. A Parigi i cosiddetti nuovi filosofi, che incontreremo, hanno promosso, scrive Caracciolì, il progresso delle scienze e delle arti, hanno sostenuto la diffusione del sapere, hanno favorito una maggiore socievolezza che permette alle persone di comunicare meglio tra loro. I nuovi filosofi che incontreremo hanno incoraggiato la diffusione dell'istruzione, delle buone maniere e il senso del buon gusto. Ecco, scrive Caracciolì, qual è il materiale da esportazione francese che ha conquistato l'Europa? La scienza, l'arte, la socievolezza, l'educazione e il buon gusto. C'è però, scrive con lungimiranza Caracciolì, assumendo un tono critico, un elemento negativo. Il fatto che l'Europa di cui si parla, che Europa è? Di che Europa stiamo parlando quando parliamo di questa Europa, dell'Europa francese, quella della scienza, dell'arte, della socievolezza, dell'educazione, del buon gusto? Questa è l'Europa delle corti, l'Europa dei salotti, l'Europa dei circoli culturali. Non è, scrive Caracciolì, l'Europa delle genti, l'Europa dei popoli, l'Europa di chi lavora, contadini, che continuano ad essere tagliati fuori dai processi educativi. Forse non è cambiato molto, E vabbè, dovevano essere coinvolti, dice Caracciolì, tutti quanti, no? Tutte le popolazioni, tutta l'Europa doveva essere coinvolta, non solo in queste, nell'acquisizione di ciò che sta dietro a queste parole chiave. Ebbene, e quali di queste parole chiave, scienza, arte, socievolezza, educazione, buon gusto, scegliereste per prima? Scrivendo anche, volendo, quattro righe in proposito per motivare, no, la vostra scelta, no? Tutti dovremmo, no, attingere, no, a questi valori, tutti. Il materiale d'esportazione francese, costituito quindi dalla scienza, dall'arte, dalla socievolezza, dall'educazione e dal buon gusto, a prima vista si potrebbe conciliare, sostiene Caracciolì usando il condizionale nel suo saggio, con gli ideali contenuti nella letteratura dei Vangeli, che sono orientati verso la pace, la generosità, la fraternità, e per questo il Vangelo, scrive Caracciolì, potrebbe essere predicato e venir presentato in un'ottica meno esigente, più affettuosa, più conciliante, perché in effetti la società è composta da persone, ma la società è composta dagli aristocratici e dai borghesi, sono gli individui che contano, questa è la società, gli altri non hanno neanche diritto di parola. E dotate da persone, quindi dotate gli aristocratici e i borghesi, gli altoborghesi, di una certa frivolezza, di un'indubbia superficialità, scrive Caracciolì ironico, e sempre alla ricerca di cose che procurino piacere, e si richiede, lo richiedono le classi aristocratiche e borghese, che queste debolezze, scrive Caracciolì sempre più ironico, siano capite e compatite da parte della Chiesa, anche perché servirebbe a stemperare l'aggressività e a orientare gli animi verso la pratica di un cristianesimo più indulgente e sempre più amabile, no? Questo è quello che vuole, no? La società che conta. Ebbene, dopo aver fatto questa analisi tutta al condizionale, guardando in alto, l'abate Caracciolì, nel saggio intitolato Europa francese, tiene lo spillone in mano, come il Billy, pronto a colpire il bersaglio che sta dalla parte opposta rispetto a dove guarda, e così facendo contribuisce a dare forma a quello che è stato chiamato lo strabismo dei lumi. Perché? Attenzione, guardate sul punto 2 del repertorio, scrive l'abate Caracciolì nel saggio Europa francese: nella nuova filosofia di vita che si è sviluppata in Francia alla luce della ragione, la società cristiana si presenta come provvidenziale, ottimista, indulgente, amabile, sotto il segno della gioia e del piacere. E in questo fenomeno sta il successo della cultura e della lingua francese in Europa. Questo è lo spirito che ha conquistato l'intero continente. Ma, si domanda l'abate Caracciolì in tono critico e ironico, sarcastico, è proprio vero ciò che stiamo affermando? Oppure occorre, proprio alla luce della ragione, utilizzare più cautela? Di fronte a questa realtà che pone oggi la Francia al centro dell'universo, scrive, ogni persona dotata di raziocinio non dovrebbe esimersi dal fare una necessaria riflessione per valutare se questo che è venuto a crearsi sia davvero il mondo migliore possibile. E poi ci sarà uno scrittore che si porrà anche lui questo interrogativo, ma se lo porranno tutti. Poi questo scrittore ha avuto più arguzia, naturalmente. Ora, questa riflessione ci fa capire che all'abate Caracciolì non va a genio un cristianesimo poco esigente, affettuoso, conciliante e decorativo, come lui lo chiama. Guardate, ha usato questo termine anche il pontefice contemporaneo, quando più volte ha detto, noi viviamo un cristianesimo decorativo, conciliante. I cristiani vanno a messa la domenica, vanno, sono legati a quella che è la poetica del cristianesimo, poi di fronte però a quelli che sono gli impegni da prendere nei confronti della letteratura del Vangelo, allora no, amiamo, no, un cristianesimo decoro facciamo, no, è questo. Penso che abbia letto Caracciolì usando questo termine, e non gradisce Caracciolì un cristianesimo che dispensa una sorta di consolatoria beatitudine, no? In una società che alla luce della ragione è o pretenderebbe di essere permeata dalla gioia e dal piacere, e di conseguenza proprio alla luce della ragione, secondo il pensiero dei lumi, l'abate Caracciolì sente la necessità di imbastire una riflessione sul concetto di beatitudine, utilizzando contenuti che noi abbiamo avuto occasione di studiare ultimamente. Attenzione, perché la riflessione dell'abate Caracciolì può risultare astrusa, ma è di stringente attualità. Il tessuto culturale francese, scrive Caracciolì, è influenzato da secoli, e arriva al punto nel suo saggio, dal pensiero di una storica corrente d'impronta benedettina. Altro che piacere, consolazione, beatitudine, no? Il pensiero di Port-Royal, e tutti conoscete questo termine, no? In questo momento, che ha una visione rigorosa del cristianesimo e che considera privilegiate dal Vangelo le classi sociali senza potere. Lo slogan di Port-Royal è prima gli ultimi. Secondo la letteratura dei Vangeli, scrive Caracciolì, i soggetti depositari di beatitudine sono inequivocabilmente i poveri, i diseredati, gli afflitti, gli sfruttati, i deboli, gli emarginati. E quindi, afferma Caracciolì, la storia della salvezza, alla luce della ragione, non passa per quei posti di finta beatitudine che sono le corti, le dimore dell'aristocrazia, i palazzi della borghesia, ma la storia della salvezza alla luce della ragione passa per la via delle beatitudini evangeliche. E qui noi a questo punto potremmo, fatelo voi, no? Potete leggere, ora noi non abbiamo tempo di farlo, ma potete leggere o rileggere i famosi capitoli 5, 6 e 7 del Vangelo secondo Matteo, dove c'è il celebre discorso cosiddetto della montagna e le beatitudini. E potete scrivere qualche versetto che nel testo di questi capitoli vi colpisce particolarmente e di conseguenza ritenete sia doveroso metterlo in evidenza, perché dovrebbe essere applicato per salvare il pianeta, per cambiare stile di vita, più di uno, ecco, quindi facciamo questo esercizio, no? È l'abate Caracciolì che ci indirizza nel fare questo esercizio. Vogliamo le beatitudini? Ecco, e allora, le beatitudini, la strada delle beatitudini passa di qui, non passa in questi altri posti, no? No. Il pensiero di Port-Royal, quindi, a cui l'abate Caracciolì fa riferimento, è, come molti di voi sanno, inviso alla corte francese e alla società aristocratica e di conseguenza nel 1710, come ricorderete, Luigi XIV, il Re Sole, colui che si considera l'uomo più potente della terra, monarca per volontà di Dio, Dio stesso lui a giorni alterni, aveva ordinato di radere al suolo le due abbazie di Port-Royal. Via, le ruspe, via. Vedete, la politica delle ruspe è ha dei precedenti, quindi il potere assoluto fa abbattere le strutture, quindi perseguita, ricordate, le monache benedettine e i solitari di Port-Royal, tra i quali c'è anche Blaise Pascal, ma non riesce a estirpare i principi di ordine morale ed educativo che l'esperienza di Port-Royal ha seminato in Europa e che permangono sotto traccia. E l'abate Caracciolì, a distanza di oltre mezzo secolo, vuole rievocare, con la dovuta circospezione, naturalmente, mirando questi avvenimenti. Guardate, e voi direte, ma c'è bisogno che li... Sì, perché nessuno li conosce questi avvenimenti. Guardate, nessuno li conosce perché su di essi è stato steso un velo, in quanto scomodi per chi gestisce il potere. Guai se si parlava di Port-Royal, si finiva subito alla Bastiglia. No, questo è successo, ricorderete, anche per quel grande episodio durato poi decenni, che è la crociata contro i Catari che abbiamo studiato, che abbiamo cominciato a studiare alla metà dell'Ottocento, perché prima non se ne poteva parlare, quelli erano eretici e andavano estirpati, quelli di Port-Royal erano eretici e andavano estirpati, quindi si stende un velo. Guardate che questo è successo anche con l'esperienza tragica di poco tempo fa dei campi di concentramento. Che cosa dice la nostra senatrice a vita, che ogni tanto parla? No, Ma io non potevo mica dire niente, io per 50 anni sono stata zitta perché non potevo mica dire niente, se dicevo qualcosa non mi credevano. Poi ho deciso, no, di andare nelle scuole e di raccontare quello che era successo, perché si stava perdendo la memoria, nonostante le prove, c'era chi diceva no, no, e allora ecco, perché è stato steso un velo, che, cioè sono noi medesimi che ci eravamo salvati, ci sentivamo dire come mai tu ti sei salvato, no, capite? No, ecco, qui succede, ecco, la stessa cosa, ma l'abate Caracciolì, a distanza di mezzo secolo, vuole invece mettere in evidenza questi avvenimenti per chiarire che la filosofia del secolo dei lumi, questa è la tesi che lui porta avanti e che mette in evidenza, è entrata in incubazione proprio in merito al pensiero di Port Royal, altro che la bella vita alla francese, no, vogliamo essere seri? Allora, la filosofia dell'illuminismo che ci dà queste belle cose, i diritti, i doveri, l'arte, la cultura, arriva già uno zoccolo duro profondo, una radice profonda che dobbiamo mettere in evidenza. Se no noi non capiamo nulla di quello che sta avvenendo. No, e quindi la filosofia del secolo dei lumi entra in incubazione proprio in merito al pensiero di Port Royal. E quindi per condurre la sua riflessione, l'abate Caracciolì utilizza contenuti che noi abbiamo avuto occasione di studiare negli ultimi anni. Caracciolì sembra guardare quindi in una direzione, nei salotti lui racconta, no? Lui porta il materiale da esportazione alla Francia, tutti lo stanno a guardare, poi lui individua quelle persone che invece possono capire e fa una controinformazione, diremmo oggi, no? Ma controinformazione, fa dell'informazione vera. Perché quello che siete lì, ecco, quindi sembra guardare in una direzione, ma in realtà mira dove sa di dover colpire sul piano intellettuale, perché la sua è una motivazione di carattere intellettuale, no? E guardate sul punto 3 del repertorio, l'abate Caracciolì, quindi nella sua opera intitolata Europa francese, ci mette al corrente del fatto che la nuova filosofia del secolo dei lumi si sviluppa in tutta Europa all'interno di una società cristianizzata dove il cristianesimo continua a rivelare, come sempre, fin dalle origini, le sue diverse anime e la sua eterogeneità dottrinale. C'è un'anima cristiana ottimista, benevola, amabile, gradita all'aristocrazia e alle corti, no? E ce n'è un'altra scettica, rigorosa, esigente, di impronta evangelica, che privilegia le classi umili. E di conseguenza, proprio a causa di questa frammentazione ideologica, si deve capire, prima di cominciare a studiarlo, che il movimento dei lumi è un fenomeno complesso, con molte sfaccettature al suo interno. Cioè, alla nascita e alla crescita del pensiero illuminista, scrive l'abate Caracciolì, hanno contribuito, spesso in modo contraddittorio e conflittuale, personaggi che operano su fronti intellettuali diversi, e il lavoro da editorialista dell'abate Caracciolì risulta di grande utilità per chi vuole, per motivi di studio, avventurarsi sul territorio del secolo dei lumi. Noi di questa eterogeneità ce ne renderemo conto quando, no, sapete che siamo stati invitati a cena dal barone Dolbach, e andremo a cena dal barone Dolbach e vedremo che ci sono diversi invitati lì e vedremo che c'è una eterogeneità di pensiero molto significativa. Poi tutti cercano una sintesi o delle sintesi, L'abate Caracciolì è uno scrittore, un filosofo, un viaggiatore che frequenta assiduamente le corti europee, dove nei salotti intrattiene rapporti con persone entusiaste della nuova filosofia, soddisfatte per l'ottimismo provvidenziale che il pensiero dei lumi veicola negli ambienti aristocratici, dove già si coltiva una mentalità cristiana pervenista e accomodante. Il fatto è che l'abate Caracciolì, come sappiamo, non condivide questo atteggiamento, che lui considera, e lo scrive, superficiale, e quindi, dissimulando, visita anche altri ambienti, frequenta altri ambienti, conduce una doppia vita, come molti intellettuali abbiamo visto in questi anni, no? Perché a Parigi, in Rue Saint-Jacques, frequenta certe case dove si riuniscono clandestinamente quegli intellettuali che intendono continuare a coltivare lo spirito rigoroso di Port-Royal, mantenendo un rapporto con le classi umili della popolazione, angariate dal potere assoluto. Fanno filantropia e naturalmente l'abate Caracciolì si guarda bene dal rivelare le sue frequentazioni, però nel testo del saggio Europa francese fa delle indicative allusioni in chiave bibliografica, perché ci tiene, quando accenna al fatto che non disdegna quegli ambienti in cui si incontrano gli estimatori, per esempio, dell'opera di Fénelon. Dice, quando incontro una persona, soprattutto giovane, che mi chiede padre, io ho letto Fénelon, ho fatto bene, io che cosa rispondo? No, direi fatto malissimo, però immediatamente apro un rapporto con questa persona. E dite, ma vedete, che pericolo c'è a leggere? Non conoscete Fénelon? Per Bacco, François de Solignac de la Motte, detto Fénelon dal castello dove è nato, guardate lì, 1651-1715, guardate, una volta di Fénelon si trovava anche nelle antologie della scuola media, quella che ho fatto per anch'io, non la scuola, quella media, l'antica scuola media, nelle antologie c'erano pagine di un'opera, soprattutto di Fénelon, perché erano pagine educative, no? E Fénelon è un nobile prelato, uno scrittore che ha composto, tra molte altre opere, un romanzo educativo pubblicato nel 1699 intitolato Le avventure di Telemaco, continuazione del quarto libro dell'Odissea di Omero, in cui descrive il viaggio avventuroso e di formazione di Telemaco. Sapete chi è Telemaco? No, il figlio di Ulisse, alla ricerca di suo padre Ulisse. Telemaco un giorno dice, vado in giro qui per il mare Egeo a vedere se sanno qualcosa di mio padre, no, giro per, perché non si è più visto, qualcuno l'avrà visto, e mentre va a cercarlo, no, fa tutta una serie, Fénelon gli fa fare tutta una serie di esperienze di carattere, gli insegna che cos'è la democrazia. Questo romanzo è stato scritto per educare il giovane duca di Borgogna, perché impari e sappia ben governare prima di tutto se stesso e poi il suo ducato. E questo libro, per le idee che contiene, ha avuto successo in tutta Europa, e il Re Sole naturalmente vi ha visto, a buona ragione, una critica al suo modo assolutista di regnare, perché è tutto il contrario, e ha condannato quest'opera come eversiva e ha imposto a Fénelon, che intanto è stato nominato per volere del re arcivescovo di Cambrai, di non uscire dai confini di questa diocesi. Prima lo fa nominare arcivescovo di Cambrai, poi dice l'arcivescovo di Cambrai non può uscire dai confini della sua e deve stare zitto. E così Fenelon fa, tanto la sua opera però gira lo stesso, perché poi la scrittura vola per conto suo da qualche parte. Ora, i nuovi filosofi parigini hanno apprezzato questa opera e naturalmente Caraccioli la apprezza come manifesto di una dottrina per un governo politico illuminato. Guardate, utilizzando l'enciclopedia, navigando in rete, andate a conoscere Fenelon e andate a visitare, ecco, mettetevi in viaggio e andate a visitare il castello dove è nato, il castello di Fenelon nel Périgord. E anche la diocesi di Cambrai, che si trova nel nord della Francia, dove è morto in esilio, ecco, è un viaggio, ecco, da fare in questi luoghi. In biblioteca potete richiedere, se lo trovate mai, le avventure di Fenelon, leggerne le avventure di Telemaco di Fenelon, che sono anche le avventure di Fenelon, e leggerne qualche pagina, se sarà, non sarà finito chissà dove. Ma se potessimo osservare, attenzione, l'abate Caraccioli mentre partecipa negli anni 60 e 70 del Settecento ai ricevimenti che si svolgono presso le più importanti corti europee dove si parla francese, scopriremmo che riscuote molto successo mentre conversa, anche perché dicono le cronache che è un uomo molto avvenente, tutte le signore gli fanno la corte, lui naturalmente è molto ligio, quindi se potete provarci, se volete, ma non so se non vuole mettere a repentaglio la sua missione, e conversa esaltando il valore del materiale da esportazione, naturalmente, quindi la scienza, l'arte, la socievolezza, l'educazione, il buon gusto con il quale la Francia ha conquistato l'Europa. Ma come ci lascia intendere nel saggio Europa francese, si impegna anche con circospezione a sollevare il velo di silenzio imposto dal potere assoluto su una questione, la vicenda di Port-Royal, perché lì sono le radici dell'illuminismo, non nella bella vita alla francese, non nella corte, lì, è la lingua anche, è lì, quello è. Guardate sul punto 4, l'abate Caraccioli, utilizzando la massima prudenza, ritiene opportuno informare quelle che lui giudica le persone più intelligenti e senza pregiudizi, che incontra nei salotti europei, sul fatto che la filosofia del secolo dei lumi ha preso spunto da una grande esperienza culturale ed educativa che è maturata a Port-Royal. E quindi dell'illuminismo, ribadisce Caraccioli, sono validi e rimarranno impressi nella storia del pensiero umano soprattutto quei principi che fanno riferimento a quella feconda stagione intellettuale. Tutte le persone con le quali l'abate Caraccioli stabilisce una relazione fondata, vedete, sulla complicità intellettuale, ignorano la storia e il pensiero di Port-Royal, perché il monarca assoluto, il Re Sole, si è premurato dal 1710 di far calare il silenzio su Port-Royal. E difatti questo nome ricorda a tutte le interlocutrici e gli interlocutori dell'abate Caraccioli solo una condanna per eresia. Lui si sente dire, ma non erano degli eretici quelli di Port-Royal, quelli andavano schiacciati, andavano eliminati, no? E dice sì, ora ve la racconto io la storia, no? Ora, si capisce che in privato l'abate Caraccioli racconta che cos'è stato Port-Royal e in che modo i principi maturati a Port-Royal abbiano influenzato il pensiero dell'età dei lumi, E a questo proposito dissemina il testo del saggio Europa francese di concetti riguardanti l'eredità culturale ed educativa di Port-Royal, mettendo in evidenza quale contributo abbia dato il pensiero di Port-Royal alla nascita del movimento illuminista, perché ha sempre tenuto in grande considerazione l'attività della ragione purgata dall'astuzia, perché la ragione funziona bene fino a quando non interviene l'astuzia della ragione, per cui ne devia il corso in modo negativo. Questo ha insegnato prima di tutto a fare Port-Royal, e ha coltivato fin dalle origini quell'ideale di ragionevolezza che costituisce la radice da cui germoglia il pensiero dell'illuminismo. La nostra scuola, nel viaggio dell'anno 2019-2020, ha dedicato 4 itinerari, ricordate, allo studio della storia del pensiero di Port-Royal, e ora noi non possiamo far altro che procedere mettendo in evidenza, in modo sintetico, quegli aspetti presenti nell'opera dell'abate Caracciolì che dimostrano, perché Caracciolì vuole dimostrarlo, questa sua tesi, che dimostrano come i cosiddetti nuovi filosofi parigini, che incontreremo strada facendo, siano eredi della tradizione intellettuale di Port-Royal. E su questa questione l'abate Caracciolì intende informare il maggior numero di persone possibile, con la dovuta circospezione. E che cosa racconta quindi in proposito l'abate Caracciolì, che mira nella direzione opposta a quella in cui sembra stia guardando? Cioè, l'illuminismo non nasce dalla bella vita alla francese, ma dall'eredità di Port-Royal. Questo bisogna mettere in evidenza, e lo racconta e lo scrive. Che cosa eredita? Questo è l'interrogativo che dobbiamo porci, dice Caracciolì, l'eredità dei lumi da Port-Royal. Ora, molti di voi sanno che Port-Royal, e l'abate Caracciolì lo racconta, è un luogo che corrisponde a due siti diversi, no? A due diverse abbazie. E sapete che questo nome rimanda anche ad una significativa metafora, perché richiama l'impegno per realizzare una riforma della Chiesa e della cristianità in senso evangelico. Il termine Port-Royal, da parte di chi fonda l'abbazia medievale di Port-Royal in una landa desolata dove c'è una grande palude, significa, come lo chiamiamo questo posto? Beh, chiamiamolo Porto Reale, cioè il porto dove attracca la navicella di Cristo Re. Quindi chiamiamolo così, no, Cristo Re naviga, cammina anche sulle acque, però naviga qui su una navicella, e quindi chiamiamolo così, no, perché questo è interessante, no, altro che Re di Francia, attenzione perché qui c'è una polemica, no, che, con la monarchia reale, no, su chi sia il vero re da seguire, no? E quindi attenzione al nome di Port-Royal, perché sennò si sfugge questo, e Caracciolì lo mette in evidenza. E quindi ricorderete che nella storia di Port-Royal esistono due abbazie, no? Una risalente al Medioevo, la più antica, situata in campagna a est di Parigi, nella paludosa e insalubre valle della Chevreuse, a sud di Versailles, detta Port-Royal des Champs, e una seconda abbazia, risalente all'età moderna, collocata dal 1625 nella periferia parigina, nel quartiere di Saint-Jacques, no? Dove c'era ancora in parte di campagna, detta Port-Royal de Paris. Ora, l'abbazia di Port-Royal de Champs, come ricorderete, racconta Caracciolì alle persone intelligenti e che lui, sulle quali mira, è stata fondata nel 1204 da Matilde di Garlanda, no? Una nobildonna tedesca che, dopo essere rimasta vedova, porta in Francia, con l'aiuto di quattro consorelle e investendo i suoi averi, la regola benedettina, divulga quindi in un'altra nazione, la regola benedettina secondo lo stile monastico inaugurato mezzo secolo prima da quel grande personaggio che tutti conoscono, che è Hildegarda di Bingen. Ricordate questo personaggio, 1098-1179, Hildegarda, ecco, la visionaria scrittrice, la curatrice, la filosofa, la musicista, la consigliera di papi, di re e di imperatori, la prima badessa che vuole pieni poteri e li ottiene, la guida della consorteria delle badesse, quell'associazione che voleva l'abolizione della servitù della greba, difatti sono state sterminate. E la monaca già beata in vita, quindi personaggio che è diventato intoccabile quasi, quindi da utilizzare in modo attivo, che, come abbiamo studiato in molti contesti, e Caracciolì lo ricorda, pone al centro dell'impegno delle comunità religiose femminili da lei promosse l'attuazione di un concetto filosofico, il concetto di viridità, ciò che è verdeggiante, no? Ciò che sta in latino la parola viriditas rimanda ai termini disponibilità, salute, rigoglio. Quindi Hildegarda, nella sua opera intitolata Scilias, cioè Conosci la via, dove racconta le sue visioni, ma le sue visioni sono il suo pensiero filosofico, poi le mette in cornice, giustamente, va in estasi e li fa valere il suo pensiero. No, attacca Hildegarda senza alcun timore e con piglio visionario i dottori, cioè gli ecclesiastici, e i superiori, i feudatari, che non conoscono la giustizia ma praticano solo la repressione e non sanno che la libertà nasce dalle regole, perché se non c'è un limite alla libertà, il mondo creato, scrive Hildegarda, diventa una cloaca e una prigione. E il modello della virilità, cioè il maschilismo, va sostituito, sostiene Hildegarda, con quello della viridità, la condizione che riassume gli attributi femminili, uno stato di grazia che contiene la predisposizione alla disponibilità, alla salute, al rigoglio, che devono diventare le prerogative di tutte le persone. Cioè, le donne non devono diventare come gli uomini, sono gli uomini che devono assumere la viridità, devono perdere la virilità per assumere la viridità, perché donne prima di tutto sono quelle che nutrono fino all'inizio, che allattano, sono quelle che non fanno la guerra, sono quelle che si dedicano alla cura, no, di chi ha bisogno prima di tutto. Ecco, questa è la viridità concretamente. Hildegarda oggi viene ricordata soprattutto per le erboristerie, che bisognerebbe prenderla a modello come filosofa dell'Europa, dell'Europa unita, perché questo concetto sarebbe un presidente di un'Europa unita possibile in futuro, notevole come personaggio, ma sembra che non si studi granché da parte degli intellettuali e delle intellettuali, e quindi devono diventare prerogative queste legate alla viridità di tutte le persone indipendentemente dal genere di appartenenza. Il De Garda propugna l'abolizione della servitù della gleba con l'introduzione nella società della regola benedettina, quindi 4 ore per lavorare, 4 ore per studiare, 4 ore per pregare, per meditare, per riflettere, 4 ore per prendersi cura di sé e delle altre persone, 8 ore per riposare. Ecco, noi diciamo che la politica oggi non ha visione. Ecco, questa è una visione politica che dovrebbe essere perseguita poi con delle regole, con delle leggi che, in cui si ottiene questa condizione, se vogliamo salvare il pianeta e cambiare stili di vita. Matilde di Garlanda, emigrata dalla paludosa e insalubre valle della Chevreuse, 25 anni dopo la morte di Hildegarda, pone a fondamento della regola benedettina del monastero di Port-Royal il concetto di viridità. No? Veramente viene invitata anche da un monastero che sta nelle vicinanze, benedettino maschile, i quali, questi benedettini, l'abate di questo convento benedettino dice: no, venite qua da voi perché vi abbiamo chiamato, siete donne, perché così ci fate i servizi. Cioè ci cucinate, e Battaglia di Garlanda dice: fatevi voi i servizi, noi siamo venuti a fare un altro servizio, no? Ma ecco, sapete che integrale, i servizi imparate a farveli, rendetevi autonomi e imparate a farveli da soli, perché viene applicato lì il concetto di viridità in termini ambientali e materiali, perché bisogna dare rigoglio alla valle della Chevreuse. Siamo venuti a spaludare per fare delle terre fertili, a chiamare i contadini, infatti chiamano i contadini a spaludare tutta quella zona perché diventi florida, perché la viridità entra in gioco, no? Poi in termini spirituali, perché bisogna procurare la salute delle anime, no? Perché chi sta male, chi è povero, chi ha da mangiare, chi non ha da mangiare, è chiaro che è anche poi lontano dalla spiritualità. E invece si deve avvicinare alla spiritualità, quindi, e in termini politici, perché una badessa deve avere la stessa disponibilità, lo stesso potere di un abate. Quindi qui a Port-Royal de Champs comando io, non un abate. E lì voi sapete che nasce uno scontro con i vescovi del Loire, lei mette lo stendardo di Hildegarda prima di tutto. Poi vabbè, ci sarà la repressione, ma ottiene questi poteri. Matilde di Garlanda è consapevole del fatto che Hildegarda è stata una visionaria che ha ragionevolmente tenuta nascosta questa sua attitudine. Anche Hildegarda bisognerebbe dire che mirindo tu guardi, perché anche lei è stata ragionevolmente, dice: no, ma non ho delle visioni, sì, vado in estasi, ma no, fino al 1136, quando all'età di 38 anni viene eletta badessa del convento di Disibodenberg, e allora, quando ha il potere, decide di uscire gradualmente allo scoperto, stando sempre molto attenta a che il contenuto delle sue visioni, del suo pensiero filosofico, siccome ha studiato Hildegarda, no? È andata da bambina, ha sempre studiato, conosce benissimo i testi dei padri della Chiesa e quindi conosce benissimo la letteratura biblica e quindi non commette nessun errore mai, anzi, no? Le sue visioni stanno sempre nel perimetro dell'ortodossia, più ortodossa che ci sia, quindi nessuno può, capite? No, ed è molto abile a fare questa operazione, a presentare il suo pensiero filosofico in quest'ambito. Però attenzione, perché lei vuol dire delle cose precise. Matilde di Garlanda, consapevole del fatto che Hildegarda, muovendosi con grande saggezza e ragionevolezza, racconta l'abate Caracciolì, decide di mostrarsi ai suoi contemporanei comportandosi come se fosse una profetessa in contatto con l'aldilà celeste e si presenta come una figura mistica, proclamando che, attenzione, cosa dice l'abate Caracciolì, proclamando che la fede sovrasta la ragione, dice il De Garda, ma, aggiunge il De Garda, senza la ragione la fede non trova espressione. E quindi fa un passo, no? E di conseguenza decide di scrivere il contenuto delle sue visioni e conquista il diritto alla scrittura, un esercizio che, come sapete, alle monache era vietato. Le monache potevano mandare ogni anno una lettera a casa, molte erano aristocratiche, ma non la scrivevano loro. Era il loro confessore che la scriveva per loro e diceva quello che voleva lui. E il De Garda conquista il diritto alla scrittura per le monache. E Matilde di Garlanda è consapevole del fatto che il De Garda vuole scrivere per dare una forma intellettuale, razionale, ben precisa al fenomeno visionario che la riguarda, perché vuole che sia valutato in chiave dialettica, come pensiero filosofico, perché se la fede, attenzione, dice l'abate Caracciolì, secondo la tradizione della filosofia scolastica, se la fede è superiore alla ragione, tuttavia il De Garda pensa e scrive che la ragione debba sempre accompagnare la fede. E in questa considerazione che Matilde di Garlanda condivide pienamente, troviamo, ci dice l'abate Caracciolì, un elemento significativo che gradualmente, per quanto possa sembrare remoto, porta la storia del pensiero umano verso l'emancipazione della ragione, che troverà, sostiene l'abate Caracciolì, il suo coronamento nel secolo dei lumi. Ecco da dove parte. Attenzione, la strada è lunga, no? Ed è stata ben seminata. Altro che bella vita la francese. C'è una storia del pensiero umano di lunga portata che dobbiamo conoscere e prendere in considerazione. Ora noi, come abbiamo detto sul tema riguardante la storia e il pensiero di Port Royal, dobbiamo procedere in modo sintetico sulla scia degli spunti presenti nell'opera dell'abate Caracciolì, ma chi volesse ripassare nel suo insieme la storia e il pensiero di Port Royal può, collegandosi ai nostri siti che avete stampati lì, usufruire dei testi e delle registrazioni delle lezioni numero 6, 7, 8 e 9 del percorso dell'anno scolastico 2019-2020 intitolato La sapienza poetica e filosofica dal secolo della scienza a quello dei lumi, ripetita Juvent, ecco, per chi volesse. E ora, sulla scia delle sollecitazioni che ci vengono dall'opera dell'abate Caracciolì, Europa francese, passiamo dal Medioevo all'età moderna, come fa l'abate, per dire che all'inizio del XVII secolo, quindi l'altro giorno, dice l'abate Caracciolì, l'esperienza monastica in chiave benedettina, di natura intellettuale ed educativa di Port Royal, attira molte donne, compresa la sorella di Blaise Pascal, e poi attira anche lui, che abbracciano la vita conventuale e attrae anche molti uomini di pensiero, compreso Pascal, ma anche La Fontaine, anche Racine, ricordate? Cioè, alla ricerca di spiritualità, no? Perché la spiritualità è un valore, no? Soprattutto per gli scienziati, soprattutto per i matematici in questo momento, no? Per i cartesiani, ecco. E tanto che, guardate sul punto 5 del repertorio, nel 1625, racconta l'abate Caracciolì, utilizzando il denaro di un'eredità che ha ricevuto, l'abadessa moderna, ecco l'abadessa moderna, abbiamo visto quella medievale, ora c'è quella moderna, Mère Angélique, al secolo Jacqueline Arnault, compra una casa alla periferia di Parigi, del Faubourg Saint-Jacques, in Rue Saint-Jacques, e apre un nuovo monastero che prende il nome di Port Royal de Paris. Qui nel 1635 si stabilisce, chiamato da Mère Angélique come direttore spirituale, l'abate Jean du Verger de Saint-Cyran, un grande studioso, un monaco agostiniano molto intransigente nei confronti degli ecclesiastici che gestiscono il potere nella Chiesa di Roma e di Francia. A questi ecclesiastici, in particolare agli appartenenti alla corrente più mondana dei gesuiti, si contesta un comportamento fatto di troppi compromessi con il mondo economico, con gli apparati del potere politico, e si disapprova un tipo di esegesi gesuitica che ha trasformato la figura di Paolo di Tarso in un guerriero, no? della religione con la spada in mano, piuttosto che in un apostolo. In greco apostolo significa inviato speciale della fede evangelica. Mirabili a questo proposito, come li definisce l'abate Caracciolini, il saggio Europa francese, che invita alla lettura a chi lo legge, sono i corsi tenuti a Port Royal dall'abate di Saint-Cyran sull'epistolario di San Paolo, l'opera che dà origine alla letteratura dei Vangeli, no? Un argomento che abbiamo studiato più volte. Alle attività culturali di istruzione promosse dal monastero di Port Royal di Paris partecipano molti intellettuali cartesiani dediti allo studio della matematica e della fisica, i quali portano nella cultura di Port Royal l'idea che, scrive l'abate Caracciolì, la ragione è, con i suoi limiti, lo strumento fondamentale per interpretare la realtà. Ed ecco, afferma l'abate Caracciolì in Europa francese, che il pensiero dei numi entra in incubazione. Questi studiosi sono alla ricerca di spiritualità e di rigore morale e decidono nel 1637 di riunirsi in associazione e di chiamarsi i solitari di Port Royal, e i coordinatori di questo gruppo, che è stato poi spazzato via dalla repressione monarchica, sono il filosofo Antoine Arnauld, morto nel 1694, e il pedagogista Pierre Nicole, morto nel 1695. Questi due personaggi, entrambi insegnanti alla Sorbona, ricorda l'abate Caracciolì in Europa francese, sono i protagonisti dell'evento educativo più importante di Port Royal. È molto significativo a livello universale, dice, la fondazione nel 1645 del programma delle Petite École, le piccole scuole di Port Royal aperte a tutti. Il programma delle piccole scuole di Port Royal, scrive l'abate Caracciolì, ha una base razionalista, cioè si vuole educare la ragione a non subire il ricatto dell'astuzia, e prescrive che la bontà, la pietà, la misericordia, l'amore di Dio va perseguito insegnando alla persona a essere ragionevole, scrive l'abate Caracciolì, perché la ragione è la facoltà che, per dono divino, ci rende esseri capaci di riflettere sulla nostra condizione umana. Se la persona diventa capace di governare la propria ragionevolezza, sostiene il programma delle piccole scuole di Port Royal, scrive Caracciolì, è in grado questa persona di elevare il proprio pensiero, e può questa persona rinvigorire il proprio carattere, e può questa persona sollevarsi dalla miseria materiale e dalla fragilità spirituale. Le proposte didattiche delle piccole scuole di Port Royal, scrive Caracciolì, sono all'avanguardia per quanto riguarda lo studio della lingua, delle scienze, della matematica, riporta l'abate Caracciolì in Europa francese, e hanno come obiettivo quello che ha formulato Michel de Montaigne nel 1580 nei suoi saggi. Compito dell'educazione è quello di far sì che la testa della persona diventi ben fatta, piuttosto che ben piena. Antoine Arnauld e Pierre Nicole scrivono insieme, scrive l'abate Caraccioli, i testi di due trattati molto importanti. Il primo si intitola Grammatica generale e ragionata, pubblicato anonimo nel 1660, ed è un'opera di notevole rilevanza, scrive Caraccioli, perché fa riflettere sull'insegnamento del linguaggio. E ne abbiamo parlato in queste prime lezioni dell'importanza del linguaggio, partendo da Don Lorenzo Milani, no? Che riflette su queste cose, no? Che si presenta come la struttura logica necessaria per la costruzione del pensiero umano. Mentre il secondo trattato si intitola Logica o l'arte di pensare, pubblicato anonimo nel 1662, ed è un'opera forse la più importante, secondo l'abate Caraccioli, che dice andate a cercare questo trattato, che fa da battistrada al movimento illuminista, perché al centro di questo manuale c'è la teoria della conoscenza, cioè gli autori spiegano il funzionamento delle operazioni fondamentali dell'intelletto che sovraintendono l'attività razionale. E descrivono quelle che ritengono essere le principali operazioni necessarie per investire l'intelligenza. Percepire, giudicare, riflettere, associare. Ebbene, sulla scia di queste quattro azioni, percepire, giudicare, riflettere, associare, afferma l'abate Caraccioli, in Europa francese, ha preso l'avvio 90 anni dopo quel movimento che ha portato, come studieremo strada facendo, alla creazione delle enciclopedie, che non è solo una somma di volumi, ma è anche un pensiero che ha un certo valore, che vedremo, filosofico. Ora, nonostante questi meriti, il monarca assoluto, il re Sole, allude Caraccioli, condanna e perseguita l'esperienza di Port Royal, ma non la estirpa idealmente, anche se ne fa distruggere materialmente le strutture. E l'abate Caraccioli, nel suo saggio Europa francese, ne è testimone e ne dà testimonianza. I problemi per Port Royal cominciano, come molte e molti di voi ricorderanno, dopo la pubblicazione, ecco dove la monarchia trova un pretesto. Per usare le ruspe poi, nel 1640, di un libro che si intitola Augustinus, cioè sul pensiero di Sant'Agostino, scritto dal teologo olandese Cornelis Jansen, che era già morto nel 1638 e che conosciamo col nome latino di Jansenio, no? Il quale, prima di essere nominato vescovo di Ypres, è stato professore all'Università di Lovanio, insieme all'abate di Saint-Cyran, il direttore spirituale di Port Royal, che è un convinto sostenitore delle idee di Jansenio. E di conseguenza Port Royal diventa un centro attivo del movimento jansenistico per la riforma della Chiesa. E quindi le monache, i solitari di Port Royal, subiscono la sorte del jansenismo, perché cinque tesi, come ricorderete, del pensiero di Jansenio vengono denunciate dal Sant'Uffizio come contrarie alla dottrina ufficiale della Chiesa. E nel 1653 vengono condannate dal Papa Innocenzo X, Giovanni Battista Pamfili, con la bolla cum occasione. In questo documento si contesta a Jansenio di aver negato l'efficacia dei sacramenti, ma Jansenio non nega il valore dei sacramenti, bensì sostiene che i sacramenti sono efficaci solo se c'è la grazia di Dio, non se li compriamo sul mercato, a nostra vantaggio. In quanto di per sé i sacramenti non danno la grazia, perché lo stato di grazia si acquista per volontà di Dio e non per volontà della Chiesa, se no la Chiesa vale più di Dio. Se una persona, afferma Giansenio, non riceve in dono la grazia di Dio, come scrive San Paolo nelle lettere ai Tessalonicesi e ai Corinti, i sacramenti sono solo dei segni esteriori inefficaci che non si possono comprare. La bolla papale sostiene che spetta alla Chiesa amministrare i sacramenti in nome di Dio e che la grazia di Dio si acquista solo dopo aver ricevuto i sacramenti amministrati dalla Chiesa. Giansenio sostiene che ci si salva per fede nella grazia di Dio, solo se si ha fede nella grazia di Dio avviene il segno diventa sostanza. E siccome questa è anche la tesi luterana, la tesi di Lutero, il Sant'Uffizio ha buon gioco a dichiarare eretico Giansenio e di conseguenza anche le monache solitarie di Port-Royal vengono accusate di giansenismo e condannati, nonostante la strenua difesa di Arnold e di Nicole che alla Sorbona tentano di giustificare le tesi di Giansenio. A inizio, come ricorderete, e come ricorda l'abate Caracciolì, una lotta durissima tra la monarchia assoluta e il potere ecclesiastico da una parte e i due monasteri di Port-Royal dall'altra. Ora, di tutto questo che abbiamo detto, che stiamo dicendo, l'abate Caracciolì, per prudenza, nel testo della sua opera Europa francese, non parla esplicitamente, ma mette la pulce nell'orecchio di chi sta leggendo, facendo continue allusioni, perché si ci metta in ricerca di quello che lui sta dicendo. Se no non si impara, se non si ricerca. Le piccole scuole di Port-Royal resistono nella loro opera educativa fino al 1660, poi vengono chiuse da autorità e Luigi XIV nel 1705 ottiene dal Papa Clemente XI, Gianfrancesco Albani di Urbino, il permesso, lo vuole scritto su carta intestata, perché lui potrebbe decidere per conto suo, però lui vuol dire no, c'ho il permesso del Papa, quindi io sono il più bravo cristiano di questo mondo, è una mossa politica molto ipocrita, ma è molto azzeccata, il permesso di chiudere i due monasteri e le suore benedettine e i solitari di Port-Royal vengono cacciati e dispersi, ma lo spirito religioso e pedagogico di Port-Royal sopravvive e risulta fruttuoso per gli sviluppi intellettuali e politici successivi. E l'abate Caracciolì, nel saggio Europa francese, ne è testimone e ne dà testimonianza. Il programma delle piccole scuole di Port-Royal ha messo in incubazione il pensiero del secolo dei lumi. Questo è il dato di fatto. Nel 1710 Luigi XIV ordina di abbattere le due abbazie che vengono rase al suolo, spogliate dei loro simboli, persino i cimiteri annessi ai due monasteri vengono profanati, si perdono le tombe di tutti quei personaggi. Cioè il potere assoluto fa abbattere le strutture, ma non riesce ad affossare i principi di ordine morale ed educativo che Port-Royal ha seminato. Che cosa rimane oggi di Port-Royal, vorrebbe dire Caracciolì? Ma rimane molto, intanto l'ho scritto qui, e spero che serva, no, come testimonianza. Non serve granché, perché queste opere non sono state, ad esempio in italiano, non sono state pubblicate né tradotte. Europa francese non l'abbiamo tradotta in italiano, ma comunque. Che cosa rimane oggi di Port-Royal? Ebbene, c'è la scuola che fa il suo lavoro. Ebbene, a Parigi si può andare, visto che l'abbazia non esiste più, al suo posto c'è una piazza, e alla scoperta dei luoghi di Port-Royal de Paris. E poi è necessario uscire da Parigi per vedere ciò che resta di Port-Royal de Champs. Guardate, dell'abbazia di Port-Royal de Champs, lo sapete, oggi rimangono pochi resti. ma il luogo conserva il suo fascino. C'è quella grande casa colonica che hanno fatto costruire ai solitari di Port Royal, Merangelique, che oggi è diventato un museo, dove che si può naturalmente visitare. Rimangono pochi resti, ma il luogo conserva il suo fascino. E poi, avendo studiato questo argomento, Port Royal diventa una meta di grande valore intellettuale e spirituale per tutti. Bisognerebbe si conoscesse, no? Quando si capita in un luogo, tra l'altro, dove ritroviamo ciò che abbiamo studiato, no? E incontriamo i personaggi che abbiamo sentito nominare, ecco che ritroviamo noi stessi. Cioè ci riconosciamo, perché lo studio è cura, è questo che succede. Ora, nel testo della lezione numero 9 del percorso dell'anno scolastico 2019-2020, intitolato La sapienza poetica e filosofica dal secolo della scienza a quello dei lumi, che potete leggere collegandovi ai nostri siti, trovate la descrizione di un lungo itinerario per viaggiare nel mondo di Port Royal. Adesso non abbiamo tempo per riproporlo, ma voi con tranquillità potete ripercorrerlo usufruendo dell'Atlante geografico, potete fare un viaggio, di una guida della Francia, della rete, buon viaggio, poi magari vi capita di passare da quelle parti e di fare un'esperienza diretta, ecco, di questi luoghi. Non ci sono... È tranquillo, è un'esperienza tranquilla, non ci sono molti visitatori e molti turisti, perché purtroppo la storia del pensiero umano è un argomento poco conosciuto e se ne vedono le conseguenze sul pianeta. Quindi facciamo il punto. L'abate Caracciolì, mentre nei salotti, no, davanti a un pubblico che lui definisce superficiale, racconta i meriti della filosofia di vita della Francia sotto il segno della gioia e del piacere, come la Francia si è imposta quindi in Europa. Contemporaneamente si premura di informare sotto traccia le persone che ritiene più intelligenti e senza pregiudizi, così si definisce, no? Ci definirebbe così anche noi, sull'esperienza intellettuale ed educativa di Port Royal, perché è questa esperienza che dall'inizio ha messo in incubazione il pensiero del secolo attraverso una strada lunga, no, significativa e naturalmente di grande potenza intellettuale. Guardate sul punto 6 del repertorio, l'abate Caracciolì intende con il saggio Europa francese mettere ben in evidenza questo paradosso, cioè il pensiero dell'illuminismo ha le sue radici in un movimento, quello di Port Royal, rigoroso nei principi evangelici, intellettuali ed educativi, ma poi, ribadisce l'abate Caracciolì, le idee dell'illuminismo che vengono esportate sono quelle che rimandano alla spensieratezza, al piacere, all'edonismo. E questo, secondo lui, non è propriamente un fatto edificante. No, bisognerebbe prendere provvedimenti, no, su questo, e lui lo fa. Cioè l'abate Caracciolì scrive per portare le sue lettrici e i suoi lettori, e noi lo seguiamo, in visita alla corte di Russia a San Pietroburgo, a quella di Prussia a Berlino, a quella di Svezia a Stoccolma, a quella di Polonia a Varsavia. Le frequenta tutte, è un grande viaggiatore ben accolto, no? Nessuno sospetta. E ci presenta i sovrani di questi paesi, Caterina II di Russia, morta nel 96, 1700, Federico II di Prussia, morto nell'86, Gustavo III di Svezia, morto nel 92, Augusto Stanislao II Poniatowski di Polonia, morto nel 98. Ora, se volete conoscere questi quattro personaggi, anche solo per solo vedere la loro immagine, no? Di Caterina II di Russia, di Federico II di Prussia, di Gustavo III di Svezia, di Augusto Stanislao II Poniatowski di Polonia. Guardate, sono i grandi monarchi del momento, no? In Europa. Ecco, l'Europa ha queste colonne, no? Le colonne del potere sono di queste. Quindi potete farlo agevolmente utilizzando l'enciclopedia che avete in casa, navigando in rete. E ci sono anche i loro palazzi, ci sono ancora oggi, le loro regge, i loro palazzi, no? Chi di questi personaggi avreste voluto incontrare nella loro dimora reale, per esempio? No, andate a fare una... E perché? Beh, scrivete quattro righe in proposito. L'abate Caraccioli afferma che i sovrani appena citati vengono influenzati dalla filosofia, dalle parole chiave, dalle idee cardine dell'illuminismo che studieremo strada facendo, ma deve constatare con rammarico che questo influsso non ha prodotto una ricaduta positiva nella società europea della seconda metà del Settecento. La quasi totalità degli aristocratici e dei borghesi è attratta esclusivamente dal fenomeno della moda francese, che stimola il desiderio del godimento delle cose belle e buone della vita e non fa nascere delle motivazioni per riflettere sulle reali condizioni dell'esistenza umana. No? Quindi la superficialità. E il popolo naturalmente è escluso per ora da ogni processo di trasformazione in atto. Per ora. Possiamo aggiungere per ora, non solo. Ora, il modo di vivere alla francese comincia a prendere campo nelle corti e nei centri di potere europei con l'immagine che dà di sé la monarchia sfarzosa del Re Sole a Versailles, che fa scuola, no, a tutte le monarchie, e prende campo con la maniera di concepire un tipo di cristianesimo tollerante, persino permissivo e indulgente, nei confronti delle classi privilegiate, un cristianesimo che di conseguenza perseguita l'esperienza rigorosa e fastidiosa per le coscienze di Port-Royal. Il modo di vivere alla francese prende campo attraverso la diplomazia francese in Europa e i diplomatici, questo lo scriverà anche Lanfieri, sono i più accreditati esportatori di eleganza, di raffinate formalità, di maniere cortesi, dell'edonismo, della galanteria, e tutto questo contribuisce a esportare la lingua francese e conversare alla francese nelle corti, nei palazzi, nei salotti, come abbiamo visto quella nel salotto della principessa Anna Pavlovna, fa tendenza. E la conoscenza della lingua offre certamente un vantaggio. La conoscere le lingue è un vantaggio perché permette a chi è interessato di accedere a quel grande laboratorio culturale in questo momento che è il pensiero dei lumi, con le sue idee innovative proiettate al superamento del vecchio mondo e dell'oscurantismo superstizioso, come vedremo. Ma il fatto è che, afferma l'abate Caraccioli nel saggio Europa francese, sono poche le persone disposte ad approfondire i temi innovatori dell'illuminismo. Sono poche le persone che vanno oltre la moda alla francese. Cioè, i sovrani che abbiamo citato, Caterina di Russia, Federico di Prussia, Gustavo di Svezia, Stanislao di Polonia, tra gli anni 50 e gli anni 80 del Settecento vengono sollecitati dai loro consiglieri più attenti, visto che conoscono la lingua francese, per seguirne la moda, ad acquisire le idee dell'enciclopedia, che studieremo a breve, e il pensiero dei nuovi filosofi parigini che stiamo per incontrare, una parte quest'anno, una parte il prossimo anno. E allora come vengono questi sovrani a contatto con le idee illuministe? Beh, anche qui c'è una moda in corso. Beh, l'abate Caracciolini nel saggio Europa francese ci rivela che questi sovrani apprendono le idee del pensiero illuminista perché sono abbonati a una rivista che si intitola Correspondance Littéraire, corrispondenza letteraria, quindi una rivista che viaggia per lettera. Cioè questa rivista viene manoscritta, ed è così che nasce il fenomeno delle riviste nel secolo dei lumi, in modo molto artigianale. Nasce a Parigi e viene manoscritta dal 1753 al 1773 e viene inviata per posta a una quindicina circa di abbonati che sono sovrani, quelli citati, principi, principesse, nobili, nobildonne, ricchi borghesi europei. La rivista Correspondance Littéraire, che mette al corrente i suoi abbonati sulle novità intellettuali e letterarie francesi, viene redatta da un certo Denis Diderot, un personaggio che incontreremo a breve, forse lo avete sentito nominare, e dal barone Melchior Grimm, che invece incontriamo subito. Il barone Melchior Grimm forse non lo avete mai sentito nominare come l'abate Caracciolini, ma adesso entra in scena. È uno scrittore, un filosofo tedesco, è nato a Ratisbona nel 1723, morto a Gotha nel 1807, che si proclama di fede luterana, sebbene non abbia una particolare propensione per la religione, ed è un assiduo frequentatore di tutti i salotti parigini, vive soprattutto a Parigi, soprattutto frequenta quello di Madame d'Épinay, con la quale intrattiene una relazione sentimentale, ed è amico intimo dei nuovi filosofi illuministi, ma tacitamente e fattivamente osteggia, così come fa Alfieri, l'invadenza della Francia in Europa. Guardate, l'abate Caracciolini conosce l'atteggiamento del barone, ma non ne fa parola nel suo saggio per non comprometterlo. Il barone Grimm, mentre esalta anche lui le novità culturali della vita intellettuale francese e le divulga con convinzione insieme a Denis Diderot, contemporaneamente, facendo in modo che la censura del regime assolutista di Luigi XV, perché comincia ora a regnare Luigi XV, non si allarmi, e recitando lui stesso la parte del ferreo censore, fa finta, scrivendo i suoi articoli, di controbattere alle affermazioni di personaggi immaginari. Lui si inventa dei personaggi, il marchese, la duchessa, tal'altra, i quali dicono male della monarchia, dicono male dei vescovi, in realtà lui, che vuole dire male, però non lo può dire direttamente. E quindi lui mette sulla scena dei personaggi, delle maschere non ben identificate, al quale fa dire le cose che lui vorrebbe spiatellare contro, mettere in evidenza, ai quali lui fa esprimere tutto il suo livore, la sua rabbia contro la corruzione delle gerarchie cattoliche, perché era un dato di fatto, e della monarchia francese. Ora, il barone Melchior Grimm, così come l'abate Caracciolini, è quindi un classico esempio di cultore dello strabismo dei lumi. Infatti, il suo sguardo lo si vede diretto in una direzione, ma poi la freccia che parte dal suo arco colpisce dalla parte opposta. Ed è una signora, una principessa, a dare questa definizione. Le donne hanno un sesto senso, la quale capisce tutto, e ora vedremo. Ebbene, guardate, lo strabismo dei lumi riguarda tutti, voi avete mai fatto finta di andare in una direzione per sviare lo sguardo altrui in modo da poter poi dirigervi da un'altra parte. Magari avrete detto oggi vado al cinema, no, ai vostri genitori, poi invece siete andati là, oppure succede. È certamente una domanda impertinente, ma se volete potete scrivere quattro righe in proposito. Il barone Melchior Grimm conduce la sua battaglia con abilità e con coerenza di pensiero, e a questo proposito ne troviamo testimonianza nel testo di una lettera datata 1791, tratta da uno dei tanti epistolari che per fortuna si sono conservati e che rappresentano una miniera di dati utili da utilizzare in funzione dello studio. L'epistolario di cui stiamo parlando è quello della principessa Sofia di Essen-Dornast, abbonata alla rivista Correspondance Littéraire. Il barone Grimm, di lavoro, per professione, fa il rinomato precettore, sono in molti che fanno, cioè spesso di lavoro accompagna in viaggio di studio i figli della nobiltà europea in giro per l'Europa, in viaggio a fare il Grand Tour, no? Gli vengono affidati questi, perché lo istruisca, e alla principessa Sofia di Essen-Dornast, dovendo affidare suo figlio al barone perché lo istruisca e lo accompagni in vista in Inghilterra, gli scrive preoccupata perché teme che il barone possa esercitare un'influenza negativa sul ragazzo, perché leggendo gli articoli che il barone scrive sulla rivista Correspondance Littéraire viene colta almeno da due dubbi che lei non vorrebbe avere, però si può da fare, e lei non sa bene se anche suo figlio dovrebbe saperne queste cose, oppure sarebbe meglio che rimanesse nell'ignoranza di fronte a queste cose. No, è dubbio, non sa bene che fare. Ma leggiamo il testo di questa lettera significativa, in cui la principessa dimostra di aver capito tutto. C'è del marcio in quello che dovrebbe essere il migliore dei mondi possibili, cioè la Francia del secolo dei lumi. No. E non sa se sia meglio appunto che suo figlio sappia, oppure se sia più opportuno che per ora lo ignori, che c'è del marcio nel migliore dei mondi possibili. Leggiamo cosa scrive Sofia nel suo epistolario Lettere e Allegati. Caro barone Grimm, devo confessare che trovo il vostro linguaggio assai pericoloso, e poi si ferma. Ho letto con molta attenzione l'ultimo articolo da voi redatto per la nostra rivista e ho preso atto del modo in cui avete difeso la monarchia francese, sollecitando la pena capitale in relazione a quelle che voi definite le false dicerie di un imbroglione, il marchese, di cui non fate il nome, che ha l'ardire di considerarsi nobile perché denuncia il fatto che il monarca bene amato, così veniva chiamato Luigi XV, il bene amato, per vestire di abiti e gioielli la sua giovane amante, la famosa Madame du Barry, ha investito una risorsa pari a quella che sarebbe stata idonea a finanziare la costruzione di 100 fattorie, utili a sollevare dalla miseria gli abitanti di almeno altrettanti villaggi. E avete aggiunto che il codardo ha avuto la spudoratezza di condire le sue menzogne affermando che non comprendeva come fosse necessario, per spogliare la favorita, farla prima vestire di così tanti ingombranti beni. E infine, dopo aver dissertato nel vostro articolo in modo molto interessante di letteratura, di arte, di filosofia, citate e condannate aspramente le chiacchiere impertinenti di una non nominata contessa di, la quale afferma che il venerabile vescovo di pretende di introdursi la prima notte di nozze nel letto delle contadine della sua giurisdizione al posto del marito per constatare se sono giunte davvero illibate al matrimonio. Ebbene, fantastico, caro barone, il vostro modo di raccontare e persino la vostra indignazione contro i calunniatori per i quali sollecitate pene severe mi ha fatto però venire un dubbio, anzi due. Uno nei confronti del re che si ritiene illuminato da Dio e uno nei confronti dei vescovi di Santa Romana Chiesa che prendono fin troppo sul serio la dote della verginità. Ed è per questo che ritengo il vostro linguaggio pericoloso. Sembra che il vostro sguardo sia diretto in una direzione, ma poi la freccia che fa partire il vostro arco colpisce dalla parte opposta. Ecco, questa signora intelligente, intelligentissima, principessa Sofia, la quale ha capito tutto, e dà una definizione dello strabismo dei lumi, come Marion. Voi, barone, siete un gentiluomo, ma permettete che vi dica che sono un po' preoccupata nell'affidare mio figlio alle vostre cure. Ora, la principessa ha conservato la lettera brevissima come un telegramma di risposta del barone Grimm, pubblicata negli allegati dell'epistolario, il quale un po' seccato, perché capisce che la principessa ha capito tutto, scrive, risponde: mia cara principessa, degnate di essere persuasa che il giornalista e il precettore che vostra altezza destina al principe vostro figlio non parlano lo stesso linguaggio. E quindi la rassicura in questo modo. Cioè il barone tranquillizza la principessa, che lo reputa un gentiluomo, perché è un gentiluomo, affermando che terrà distinti i due ruoli, ma sarà davvero disposto a farlo? È necessario che invece questo ragazzo sappia come stanno le cose, piuttosto che essere in lui. Dove porta la nostra riflessione? Guardate, per concludere sul punto 7 del repertorio, se utilizzando le enciclopedie e la rete andate a leggere la storia dei sovrani che abbiamo citato, Caterina, Federico, Gustavo e Stanislao, scoprirete che parlano e scrivono correttamente il francese, sono interessati al pensiero dei lumi e come si comportano in proposito. Caterina di Russia e Federico di Prussia apprezzano i nuovi filosofi parigini e potremo constatarlo strada facendo questo fatto, si dichiarano loro amici, li invitano a tenere conferenze, assegnano loro cariche onorifiche, pensioni, lodi, incoraggiamenti, ma non metteranno mai Caterina e Federico in pratica le idee dei lumi. Delle teorie illuministiche se ne servono con spregiudicatezza per conquistare il favore dell'opinione pubblica, per fare campagna elettorale. Dice qua come siamo illuminati noi, quindi apprendeteci per quello che siamo. Anche a loro modo, anche loro a loro modo usano lo strabismo dei lumi. E Gustavo di Svezia e Stanislao di Polonia invece, attenzione, tentano concretamente di modernizzare i loro paesi secondo le idee illuministe, ma il loro coraggio, come spesso, non viene premiato. Gustavo di Svezia adotta una costituzione che contiene una serie di riforme che danno maggiore incidenza al Parlamento, avvantaggiano il popolo e limitano il potere dei nobili. E così accade che nel 1792 viene assassinato da un nobile durante un famoso ballo in maschera. E alla corte di Svezia tutto torna come prima, un ballo in maschera. Forse vi viene in mente qualcosa? Eh sì! è un'opera composta da Giuseppe Verdi nel 1859 su libretto di Antonio Somma, che si ispira a un dramma dello scrittore francese Eugène Scribe, morto nel 1861, basato proprio sull'uccisione del re Gustavo III di Svezia. Ora, l'opera inizialmente si intitolava Una vendetta in domino ed era ambientata alla corte di Svezia, ma la censura proibisce che si rappresenti un regicidio, non si può presentare, che qualcuno mi venga in mente, e quindi l'azione drammatica viene trasferita, vedete, anche qui si usa lo strabismo, viene trasferita a Boston, tanto gli americani si possono ammazzare, e il protagonista è diventato il governatore di questa città, il conte Riccardo. Quindi cogliete l'occasione per ascoltare o riascoltare un ballo in maschera, perché sta qui magari soltanto l'ouverture, sta qui, tra l'altro si inaugura la Scala il 7 di dicembre, quindi ci sarà la prima, non perdetela, per una volta tanto la televisione ci trasmette qualche cosa che si può vedere, no, ci porta lì, questo serve. Il resto non lo so. A Stanislao di Polonia, guardate, va ancora peggio. Lui fa eleggere un'assemblea costituente affinché venga scritta una nuova costituzione con caratteristiche democratiche, ma questa scelta politica viene subito utilizzata dagli stati limitrofi, dai due stati limitrofi, no? Viene interpretata come un pericolo, e la Russia e la Prussia, gli stati limitrofi. E che cosa fanno Caterina e Federico? Trovano il pretesto per invadere, una da est e l'altra da ovest, la Polonia, occuparla e smembrarla. Che bravi sovrani illuminati si sono dimostrati. E Stanislao è morto in esilio, prigioniero in Russia. L'unico fatto positivo è che ci restano l'epistolario di Gustavo di Svezia e le memorie di Stanislao di Polonia, due interessantissime opere di storia, scritte in svedese, scritte in polacco, ma no, naturalmente, scritte secondo la tendenza del momento in francese, un francese, ci dicono le studiose e gli studiosi, stilisticamente di pregevole valore, persino superiore a quello degli scrittori francesi dell'epoca. Ed è un peccato che queste due opere, come tutte quelle che abbiamo citato questa sera, non siano state mai tradotte in italiano né mai pubblicate in Italia. Ora, l'itinerario che abbiamo percorso per cercare di fare chiarezza su questo complesso fenomeno che è stato chiamato lo strabismo dei lumi, ebbene, l'itinerario che abbiamo percorso in compagnia dell'abate Caracciolì e del barone Grimm è costellato da molti interrogativi, e ad alcuni dei quali dovremo dare una risposta a breve. Che cosa si intende per dispotismo illuminato in questo momento in cui si parla di democrazie illiberali? Guardate che... E per costituzionalismo rappresentativo in questo momento in cui i parlamenti perdono sempre di più potere. Due temi tornati di stringente attualità. E che cos'è l'enciclopedia? E quali personaggi hanno progettato e realizzato questa impresa, che non è solo un'impresa editoriale? Quante domande. Ebbene, non perdete il prossimo, il quinto itinerario, perché è l'ultimo prima della pausa natalizia ed è quindi anche l'ultimo itinerario dell'anno 2022. Vi ricordo che abbiamo dovuto rispettare la festività dell'Immacolata Concepita, che cade l'8 dicembre, che è un giovedì, quindi il calendario ha subito qualche variazione, però per i vostri compagni di Baia Ripoli di Tavarnuzze. Noi ci vediamo con questo secondo gruppo il 16 dicembre, mentre il primo gruppo, la lezione del primo gruppo ci sarà il 9 dicembre, già cominceranno per primi venerdì loro, perché Ecco. Ma anche nell'anno che verrà il nostro intento è quello di procedere per cogliere lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli che non bisogna mai perdere la volontà di imparare. Per questo motivo la scuola è qui. E di conseguenza, che mirindo tu guardi, il viaggio continua. Buonasera.